Signori, buonasera. Si sente? Sì? No, quelli in fondo sentono? Non è per sentire me, è per sentire il professor Balandi dopo. Se sentite me, sentite anche lui. Funziona, va bene. Io ho il piacere e l'onore di presentare il professor Balandi. L'onore perché è un collega illustre, ma è un piacere ancora di più perché è un vecchio amico, vecchio nel senso che è nato nella prima metà del secolo scorso come me, solo che io sono nato prima.
Lui è nato anch'io nella prima metà.
Lui è nato nella prima metà, allo spirare della prima metà del secolo scorso.
Coetaneo della Costituzione, se proprio lo vogliamo dire.
Coetaneo della Costituzione, mentre invece io in pratica sono coetaneo della battaglia del grano. No, della battaglia del grano. Esattamente, coetaneo della battaglia del grano. Professor Balandi, dunque, è nato nel 48, ha vinto un concorso da professore ordinario dopo aver vinto un concorso da assistente ordinario, da professore incaricato, cioè essere stato professore incaricato, aver vinto un concorso da professore associato, ha fatto tutto il curriculum, ha vinto un concorso da professore straordinario, che poi vuol dire straordinario 3 anni dopo ordinario, nel 1986. E ha ricoperto prima la cattedra di diritto della sicurezza sociale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, questo per forza perché il professore che c'era a Pisa che insegnava diritto del lavoro non si poteva sloggiare per la sua vittoria. Dopodiché è stato chiamato, l'abbiamo chiamato perché facevo parte anch'io di quelli che lo hanno chiamato, essendo io più vecchio di lui, l'abbiamo chiamato all'Università di Ferrara dove si è radicato e da dove forse non si muoverà fino all'età in cui lo Stato riterrà di cambiare titolo al suo compenso. È stato coordinatore del dottorato di ricerca di diritto comunitario comparato del lavoro con sede amministrativa a Ferrara e consorziato Venezia, Trento, Genova, Firenze, poi è stato ha coordinato il curriculum di diritto comunitario comparato del lavoro di un unico dottorato perché con una delle tante riforme si sono raggruppati i dottorati e poi invece siamo riusciti ad ottenere un dottorato a Rovigo, un dottorato di diritto comunitario a Rovigo e di diritto dell'Unione Europea adesso si dice perché ormai è la comunità, malauguratamente il termine comunità è stato tolto, secondo me sbagliando, e adesso si chiama solo Unione Europea. E meno è unita e più si chiama Unione. E il professor Balandi coordina questo dottorato con dottorato Rodigino istituito all'Università di Ferrara col sostegno della Fondazione Cassa di Famiglia di Padova Rovigo. È stato professore digital professor alla London School of Economics and Political Science e professore associé presso la facoltà de droit dell'Università Parigi 10, Nanterre, è presso l'Università Montesquieu Bordeaux 4, e poi è stato direttore di, soprattutto è stato prorettore vicario a Ferrara dal 98 al 2004, è stato organizzatore di seminari internazionali di diritto comparato del lavoro di Pontignano, erano celebri questi seminari internazionali, poi partecipa anche a seminari internazionali di diritto comparato del lavoro e delle relazioni internazionali della sicurezza sociale organizzati dall'Università di Bordeaux e poi è valutatore del Ministero dei progetti sul diritto del lavoro, avevo dimenticato di dire che anche insegna anche la cattedra Jean Monnet di diritto comunitario comparato del lavoro e alla fine devo dire che ecco, presidente dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali dell'Emilia e Romagna, ha svolto una quantità industriale di ricerche di tutti i tipi, ha scritto montagne di libri dimostrando un suo totale disprezzo nei confronti degli alberi che lo accomuna a me in questo senso ed è dal 2007 presidente dell'International Association of Labor Law Journals e poi, titolo finale, insomma, nel 2008 è diventato socio corrispondente, perché non risiede a Rovigo, dell'Accademia dei Concordi. E questo è stato un colpo di mano di un suo amico, però ha avuto il successo completo da parte di tutti, perché il 100% dei consiglieri e anche dei soci dell'Accademia di Concordia hanno accettato la sua candidatura. Adesso vi parlerà del pluralismo sindacale.
Grazie Luigi di questo abbondante curriculum che hai voluto illustrare. Forse bastava solo dire che socio corrispondente dell'Accademia dei Concordi per illustrare quello che modestamente ho fatto, essendo, come ormai è stato dichiarato, un apertamente coetaneo della Costituzione e quindi essendo già nella età che avvia al pensionamento. Il pluralismo sindacale. Beh, devo fare intanto una premessa doverosa. Io mi occuperò... Non va bene questo?
No, va bene, ma se sente forse di più questo qua. Prova.
Ecco bene. Devo fare la premessa doverosa è che io mi occuperò quasi esclusivamente...
Spetta, non funziona, di sicuro.
Ora basta schisciare i tra che va. Va. Vediamo che va.
Bene. Mi occuperò pressoché esclusivamente, salvo nel riferire su alcune normative, del sindacalismo di parte dei lavoratori. Non perché non esista e non presenti dei problemi e non sia connotato dal pluralismo, cioè dalla assoluta libertà di organizzazione e anche il sindacalismo di parte datoriale. Ma non ha vissuto storicamente, se non in una misura molto limitata, i problemi che caratterizzano viceversa, da questo punto di vista, il sindacalismo di parte dei lavoratori. Problemi ce ne sono stati, ma di ordine minore. Mi viene in mente che di recente si stanno sperimentando unificazioni fra la organizzazione sindacale degli industriali, degli imprenditori di maggior dimensione, la Confindustria, e l'organizzazione sindacale delle aziende di minori dimensioni, con risultati che quel che conosco sono anche problematici in alcune aree del paese. So che ad esempio a Bologna, la città in cui vivo, e nella provincia di Bologna, Confindustria e API hanno dato luogo ad una unione industriale che riunisce gli uni e gli altri, ma non senza problemi. Io non tratterò questi problemi, io tratterò prevalentemente i problemi del pluralismo sindacale di parte dei lavoratori. Ed esordirò con una affermazione, che è la seguente. L'espressione pluralismo sindacale, a mio modo di vedere, contiene un ossimoro, o ossimoro se pronunciato alla greca, non tanto perché contenga parole che esprimono concetti contrari, questa è la definizione che si trova nei dizionari di questa figura retorica, quanto perché contiene un concetto, pluralismo, che si pone in opposizione non tanto al concetto dell'altra parola, come succede nel buio luminoso o nel silenzio assordante, no? Due classiche figure riconducibili all'ossimoro. Quindi non si pone in contrapposizione, ma si pone in contrapposizione alla funzione socialmente tipica del soggetto che accompagna l'aggettivo, pluralismo sindacale, cioè del sindacato. E cercherò nel corso di questa lezione di svolgere questa contraddizione. La contraddizione secondo la quale quindi il pluralismo in questo contesto è un valore, ma a differenza di quanto si può apprezzare in altre aree della Costituzione e nell'ambito di questo corso, il pluralismo politico, il pluralismo religioso, non costituisce un valore assoluto. In che senso? Nel senso che è certamente tale, cioè un valore assoluto dal punto di vista della libertà, intesa nel duplice senso classico dell'assenza di costrizioni e della facoltà di agire, mentre non lo è dal punto di vista della funzione sociale di difesa degli interessi dei cittadini che al soggetto sindacale fanno riferimento. Ben inteso, allargando la visione anche al di fuori dell'esperienza storica del nostro paese, e io mi concentrerò su quello, sarebbe necessario apprezzare le distinzioni che si pone fra organizzazioni sindacali che hanno per riferimento ideale e anche statutario l'interesse di tutti i lavoratori, sindacati che nel linguaggio corrente della letteratura in proposito si chiamano sindacati di classe, anche se non sono ispirati a ideologie classiste, e i sindacati che tale riferimento definiscono in termini di associati, cioè la tutela degli interessi degli associati, non di tutti i lavoratori. La nostra esperienza è concentrata principalmente, per quanto storicamente rileva, sul primo versante, dei sindacati che hanno statutariamente si danno statutariamente il compito di difendere gli interessi di tutti i lavoratori. Ripeto, anche quindi sono sindacati di classe, anche se non fanno riferimento a una idea o un ideale o un'ideologia, se volete, classista. Qui ho ripreso l'articolo 1 dello statuto della CGIL, organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria, democratica, plurietnica, che promuove la libera associazione, autotutela, solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti, eterodiretti, occupati in forma cooperativa, autogestita, insomma di tutti i lavoratori, ma anche l'articolo 4 del preambolo, patto di unificazione delle forze sindacali democratiche, cioè dello statuto della CISL, sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi: associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualche influenza, miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano. Quindi vedete, anche lo statuto della CISL, come lo statuto della CGIL, è uno statuto che individua come soggetti dell'interesse e dell'azione dei sindacati tutti i lavoratori e non gli associati. Quindi è a questa esperienza che faremo riferimento. Esistono in altri paesi connotati da uno sviluppo di tipo liberal mercantile come il nostro, associazioni sindacali che viceversa fanno riferimento all'interesse degli associati. Questa è una delle particolarità che vengono in rilievo abbastanza bene, ad esempio, nel sindacalismo anglosassone.
È nato così,
soprattutto nel sindacalismo anglosassone nasce in questi termini. E si manifesta, ad esempio, in quegli ordinamenti attraverso forme come il cosiddetto closed shop, no? Cioè l'accordo con il quale il sindacato impone al datore di lavoro di assumere soltanto lavoratori iscritti a quel sindacato. Bene, questo contrasto, questa contraddizione, questo ossimoro è mirabilmente rappresentato, a mio modo di vedere, nella norma costituzionale fondamentale in proposito, ossia nell'articolo 39. Io so che voi avete la Costituzione perché era nel pacchettino che vi è stato dato all'inizio del corso e mi auguro che, a differenza dei miei studenti, ieri su 70 uno solo aveva il codice, poi siccome li ho sgridati oggi ce n'era circa un 50-60% che l'avevano, ma ieri uno aveva il codice, quindi mi auguro che voi abbiate la Costituzione e possiate, quindi non vi sottraggo tempo leggendo per intero l'articolo 39 della Costituzione, la cui rapida sommaria analisi costituisce il secondo punto di questa mia lezione, dopo aver appunto richiamato la contraddizione che io intravedo e attorno alla quale farò ruotare un po' tutta l'esposizione fra l'idea di pluralismo e la funzione sindacale, quindi pluralismo sindacale come sede di una contraddizione. Bene, vediamo allora il testo dell'articolo 39. Il primo comma, l'organizzazione sindacale è libera, è esattamente e chiaramente ispirato ai valori del pluralismo. Come vedete, come si dice, illustrandola anche in sede appunto didattica, è la formulazione più ampia possibile. Non solo la libertà del cittadino di aderire o non aderire all'organizzazione sindacale, a quell'organizzazione sindacale alla quale vuole aderire tra quelle possibili, senza patire conseguenze da questa adesione, quindi abbiamo anche una norma antidiscriminatoria, non si può discriminare sulla base dell'adesione al sindacato, quindi una misura come quel closed shop anglosassone che vi ho citato prima è evidentemente impossibile nel nostro ordinamento. Non solo questo, ma anche la possibilità per il cittadino, assieme ad almeno altri due cittadini, di fondare un nuovo sindacato, quindi non solo di aderire ai sindacati già esistenti, ma anche di creare una nuova organizzazione, non solo, terzo punto, ma anche di strutturare l'organizzazione preesistente o quella nuova creata secondo le modalità che ritiene più opportune. Quindi una completa, una libertà a 360 gradi, quella indicata dal primo comma del 39, e che quindi, voglio dire, è la base del pluralismo, della possibilità che i cittadini aderiscano, costruiscano, organizzino una pluralità di sindacati senza incontrare dei limiti intrinseci a questa funzione, a questa possibilità. La norma fu così scritta e concepita nel 1947 dalla Costituente in reazione, cioè per difendere un principio di libertà la cui difesa era sommamente apprezzata nella situazione dalla quale si proveniva, essendo stata la costruzione corporativa del totalitarismo fascista incentrata, per quello che riguarda il corporativismo, proprio sulla negazione della libertà sindacale. La legge sindacale del 1926, quella che fonda il corporativismo fascista, individua, non nega la possibilità di aderire a organizzazioni sindacali diverse da quelle ufficiali, ma individua con una precisione estrema e in modo molto precisamente blindato quale sia l'organizzazione che può negoziare, che può stipulare contratti collettivi, cioè in sostanza l'unica che sia veramente organizzazione sindacale, e quella è e solo quella può esistere, peraltro da un versante e dall'altro, perché l'unicità è necessaria per organizzare il contratto collettivo. Quando il sistema, quando il regime corporativo cade, e forse l'ho già fatto l'anno passato nel parlare del lavoro in generale, ma non è inutile ripeterlo, era così importante per il regime totalitario, ma era così significativo proprio dei caratteri del regime totalitario, che appena 15 giorni dopo la caduta del governo Mussolini, cioè il 9 agosto del 1943, uno dei primi apparati che vengono liquidati è proprio l'apparato corporativo, con un decreto che porta appunto la data del 9 agosto del 1943, 15 giorni, quindi dopo il 25 luglio, vengono cancellati gli organi centrali del corporativismo, le corporazioni e tutto l'apparato. Nel novembre dell'anno successivo, del 1944, vengono cancellati anche i sindacati e tutto quanto l'insieme, salvo i contratti collettivi esistenti. Scusate, mi ero dimenticato di spegnerlo. Ecco. vengono cancellati nel novembre del 1944 tutti i sindacati fascisti e tutto l'apparato, diciamo, che portava alla stipulazione dei contratti collettivi, salvo i contratti collettivi medesimi. Non si potevano evidentemente lasciare privi di normativa i lavoratori i cui contratti individuali comunque erano basati su quei contratti collettivi. Quindi ristabilimento di una piena libertà in tutte le direzioni, ma questa libertà e il pluralismo, che ne è la virtuosa conseguenza, cosa fa? Contraddice la funzione alla quale la libertà è finalizzata, cioè consentire la miglior tutela possibile dei lavoratori mediante lo strumento fondamentale di questa tutela, che è rappresentata dal contratto collettivo. E il contratto collettivo, in un sistema come quello caratterizzato in Italia dalla dimensione categoriale del contratto collettivo, il contratto collettivo per ciascuna categoria, non per disposizione di legge ma per la logica che non consente altrimenti, non può che essere uno solo. Non ci può essere l'applicazione contemporanea di più contratti collettivi obbligatori per tutti, perché o è obbligatorio l'uno o è obbligatorio l'altro. Naturalmente in un sistema diverso dal punto di vista dell'organizzazione sindacale si potrebbe anche pensare a una pluralità di contratti collettivi, ciascuno valido per una singola impresa, e quindi che una pluralità di organizzazioni sindacali potrebbe portare a una pluralità di contratti collettivi, che se non è possibile la pluralità di contratti collettivi laddove l'organizzazione è per categoria, la pluralità di contratti collettivi può essere possibile laddove l'organizzazione è per singola impresa. Il sindacato A negozia nell'impresa A primo, il sindacato B negozia nell'impresa B primo, il sindacato C negozia nell'impresa C primo. Però guardate che anche in questo caso, che può essere grosso modo il caso anglosassone, in particolare del Regno Unito, anche in questo caso alla fine però la libertà e quindi il pluralismo vengono sacrificati non più sul piano generale ma sul piano della singola impresa. Nella singola impresa riesce a negoziare il sindacato A, impone col closed shop che tutti i lavoratori siano iscritti al sindacato A, e alla fine è vero che lì negozia il sindacato A là e nella impresa di fianco negozia il sindacato B, ma dentro ciascuna impresa il pluralismo è egualmente negato. E anche nel sistema statunitense, dove si assiste ad una votazione o un meccanismo di selezione del soggetto negoziale nella unità di trattativa, nella bargaining unit, anche lì alla fine il pluralismo è sacrificato attraverso un metodo diverso, attraverso un metodo di carattere elettorale, ma alla fine è sempre uno che negozia. In ogni caso il nostro sistema è caratterizzato, quando nel 47 il Costituente opera, è caratterizzato da una tradizione che ormai viene dagli ultimi decenni del secolo XIX di organizzazione categoriale, cioè un'organizzazione che ha al proprio centro l'insieme dei lavoratori che operano alle dipendenze di imprese omogenee dal punto di vista merceologico. Questa è una nozione che a volte richiede qualche difficoltà con gli studenti del mio corso, ma che credo che a voi sia più familiare. La categoria dei metalmeccanici comprende tutti quelli che operano in imprese metalmeccaniche, dalla segretaria di Montesemolo Marchionne al portiere della Fiat, a quello che lavora concretamente come metalmeccanico a montare le automobili. Quindi in un sistema caratterizzato dalla categoria come struttura organizzativa, il Costituente, che ha affermato la libertà sindacale, perché la libertà è uno dei principi attorno ai quali ruota tutta la costruzione costituzionale, deve trovare il modo, però, se vuole che il sindacato libero adempia alla funzione che gli è propria, trovare anche il modo di unificare e di creare un soggetto sindacale, un soggetto negoziale unico. E allora scrive i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39. E tenta di risolvere la contraddizione in questo modo. Quali sono i passaggi di questo tentativo? Il primo è l'identificazione dei sindacati esistenti. Se i sindacati sono liberi di costituirsi come vogliono, quando vogliono, senza nessuna regolamentazione speciale, bisognerà trovare modo di identificarli, di sapere che esiste il sindacato A, quello B, quello C, quello D, eccetera. E allora si immagina che i sindacati debbano iscriversi presso un qualche ufficio pubblico con una sola condizione per questa iscrizione. Guardate che vedete proprio una scrittura di grande prudenza nell'articolo 39. Il legislatore sembra voler dire guardate che non intendo imporre al sindacato, se leggete con l'altra mano, sull'altra mano tenete l'articolo 1 e 2 della legge del 1926, vedete che il legislatore del 26, il legislatore corporativo, richiedeva al sindacato, prima di considerarlo tale, gli richiedeva una serie di requisiti lunghissima, imponeva atti che partivano da due ministri più il Consiglio di Stato, più poi naturalmente la fede nazionale, che sotto la dicitura fede nazionale ci stava poi l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, eccetera. Il legislatore costituente invece sembra avere proprio voler avere la penna la più leggera possibile nel dire nessun altro obbligo può essere imposto, quindi dando questa indicazione alla legge ordinaria che poi avrebbe dovuto attuare. O nel secondo comma dove dice basta che ci sia uno statuto, ma non impone che lo statuto abbia delle caratteristiche, è un'espressione estremamente soft, si direbbe oggi, a base democratica, cioè basta che non ci sia scritto che la segreteria è ereditaria e dopo va quasi tutto bene. Quindi un'estrema cautela nel individuare come identificare i sindacati, però identificarli bisogna perché altrimenti non si può. E poi il secondo passaggio, quello contenuto nell'articolo 4, la creazione di un soggetto negoziale, unitario. E il soggetto negoziale unitario lo individua ispirandosi all'altro grande principio che fonda tutta la Costituzione, la libertà e la democrazia. La democrazia, cioè quell'organizzazione nella quale ciascun cittadino conta individualmente per la propria testa, no? Come si vota? Si vota un voto per ciascheduno e il voto di ciascheduno è uguale a quello di tutti gli altri. E allora, applicando questo principio di democrazia, la Costituzione si immagina di poter costruire un agente negoziale mettendo insieme tutti i sindacati che liberamente si sono costituiti, che si sono fatti conoscere, a creare questo agente negoziale, nel quale la decisione verrà presa democraticamente, cioè contando le teste che ci sono, in proporzione agli iscritti. Il tavolo negoziale è costituito in proporzione agli iscritti. Al risultato di questo tavolo negoziale, cioè al contratto che si stipulerà in questo tavolo negoziale, la Costituzione può finalmente, arrivando con ciò a riconoscere la funzione fondamentale del sindacato, attribuire efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria. Quindi la funzione di difendere gli interessi dei lavoratori, che si concentra da questo punto di vista essenzialmente sulla efficacia generale del contratto collettivo, perché se il contratto collettivo è valido solo fra chi lo stipula, come è per i contratti di diritto comune, evidentemente non ha la capacità di tutela, perché chi vuol star fuori sta fuori e non è vincolato dal contratto, e quindi il contratto si applica solo a chi ci vuol stare, mentre con l'efficacia generale è efficace per tutti gli addetti alla categoria. Ecco dunque che attraverso questa complessa macchina è che ha al proprio centro la costituzione del soggetto negoziale unico, il costituente si propone di superare la contraddizione, superare positivamente la contraddizione insita fra pluralismo e sindacale, cioè funzione del sindacato. Ma qual è il contesto nel quale matura questa scelta? Credo che sia importante richiamare l'attenzione sul contesto di questa scelta costituzionale. Molto rapidamente, le organizzazioni sindacali che si erano disciolte o erano sopravvissute clandestinamente durante il fascismo, gli esponenti sindacali dei tre partiti di massa che fanno parte della coalizione antifascista, quindi democristiani, socialisti e comunisti, i rispettivi esponenti sindacali, cioè coloro che lavoravano al sindacalismo di questi grandi partiti di massa, nel corso del 1943, dopo la spaccatura dell'Italia, la fine del regime, riprendono tra di loro un lavoro comune che culmina ai primi di giugno del 1944, proprio pochi giorni dopo la liberazione di Roma, culmina nel cosiddetto Patto di Roma. Il Patto di Roma vede tre leader sindacali del Partito Comunista, il Partito Socialista e della Democrazia Cristiana, Giuseppe Di Vittorio per la corrente comunista, Achille Grandi per quella cattolica ed Emilio Canevari per quella socialista. In realtà il leader sindacale socialista era stato negli anni del fascismo e poi anche nel periodo preparatorio del Patto di Roma, Bruno Buozzi, un sindacalista di Ponte Lagoscuro, catturato dai nazisti il 4 giugno, cioè 4 giorni prima, e ucciso alla strage della Storta, ucciso dai nazisti in fuga assieme ad altri 14-15 antifascisti. Quindi lui non può per questa ragione firmare il Patto di Roma che aveva preparato, e per la corrente socialista lo firma appunto Emilio Canevari. Questo Patto di Roma fa risorgere una delle confederazioni, la confederazione socialista del periodo prefascista, modificandogli leggermente il nome. Nel prefascismo si chiamava Confederazione Generale del Lavoro, CGDL, e rinasce invece col nome di Confederazione Generale Italiana, CGL, cioè lo stesso nome che rimane tuttora. Le ragioni di questa unificazione risiedono nella assoluta esigenza, evidente, di rappresentare in termini adeguati le esigenze del mondo del lavoro in frangenti così terribili e complessi. L'Italia è in guerra, è in corso una guerra civile contro i nazisti e il fascismo della Repubblica di Salò. E dopo il 45, dopo l'aprile del 45, nella necessità di operare in termini solidali, in termini forti.
Mi chiama.
Vai, non confondere le presentazioni.
Mi chiamano al balletto.
Ok, un balletto. Ciao, grazie. E dopo il 45, nell'esigenza evidentemente di operare in una società, in un'economia danneggiata dalla guerra e profondamente lacerata anche nel tessuto civile. Sono anni di non poca attività contrattuale quegli anni, gli anni fino al 1944, poi finisce la guerra, ma già operano nei territori liberati durante il 1944, poi dopo il 45 in tutto il paese fino al 47 sono anni che vedono una certa attività sindacale, la stipulazione di contratti, soprattutto di contratti intercategoriali, cioè che riguardano tutte le categorie di lavoratori, sulla scala mobile, sulle commissioni interne, sulla cassa integrazione. E questo è in fondo il modello che ha in mente il costituente, un grande sindacato unitario al centro del sistema, la libertà per altre formazioni di costituirsi, di operare, di darsi gli statuti interni che vogliono, di individuare la propria rete di interessi come vogliono, che stanno attorno a questo grande nucleo. Allora, immaginiamo il tavolo contrattuale in proporzione agli iscritti come descritto nel 39 della Costituzione, come immaginato dal Costituente. È un tavolo nel quale la CGIL unitaria, quindi le tre grandi componenti della resistenza, della rinascita democratica del Paese, della formazione della Costituzione, occupano il centro del tavolo, senza impedire a chi voglia e possa di sedersi allo stesso tavolo, naturalmente con una rappresentanza proporzionata alla propria forza espressa dagli iscritti, che non gli impedirà di crescere, non gli impedirà eventualmente di diventare forza egemone. Un modo, a questo punto e in questo contesto, ragionevole di immaginare, di coniugare pluralismo e funzione sindacale. Le cose non vanno così, come sapete. 1948 vede l'entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio, ma è anche l'anno di svolta della storia che qui sto rapidamente raccontando. Le tensioni politiche all'interno della CGIL unitaria, che non sono mai mancate, che si sono accentuate man mano che ci si allontana dall'emergenza, dalla guerra, man mano che le forze politiche delle quali le forze sindacali sono espressione superano il clima della fine del periodo bellico, della resistenza e dell'immediato postguerra. È nel 1947 che si forma il terzo governo De Gasperi, nel quale non ci sono più le forze di sinistra. Quindi la tensione non era mancata all'interno della CGIL unitaria, ma sfocia nel 1948. Era De Gasperi III, scusate, che finisce il 31 maggio del 1947. Nella primavera del 1948 c'è un forte dibattito interno alla CGIL unitaria relativo alla individuazione dei corretti termini statutari per quello che riguarda lo sciopero, in particolare lo sciopero politico. Lo statuto era stato definito nel 1947, ma si discute ancora su questo punto. La ragione è semplice. C'è una parte della CGIL che è quella che fa riferimento ai partiti che sono al governo in quel momento, che non intende che lo sciopero e quindi l'azione del sindacato abbia un valore politico e possa sostituirsi agli strumenti propri della politica. In questa tensione, il 14 luglio, come probabilmente molti di voi ricordano, l'attentato a Togliatti genera una situazione di profondo turbamento nel Paese, con alcune piccoli spot anche similinsurrezionali che vengono immediatamente controllati e tenuti sotto controllo dal Partito Comunista, con la CGIL che proclama però, con la parte comunista e socialista della CGIL, che proclama però uno sciopero politico. Sciopero politico alla quale la parte di C, PRI, PSD non aderisce. Nel clima di tensione succede anche che nasco anch'io, ma questa è una cosa che non vi interessa, visto che nasco 5 giorni dopo l'attentato a Togliatti. Molto più importante è la vittoria, come tutti sanno, di Bartali al Giro di Francia, lo stesso giorno, 14 luglio, che richiama e attenua le tensioni di tutti gli italiani, anche perché, per fortuna rispetto ai destini in quel momento del Paese, Togliatti non muore e quindi la tensione a livello sociale si attenua, ma a livello sindacale è la rottura dell'unità. Le forze che fanno riferimento alla DC, PSD e PRI, prima si danno come nome LCGL, Libera CGL, e poi nell'arco di un anno e mezzo circa si costituisce la CISL col nome CISL e poi Repubblicani e Socialdemocratici, tanto c'era stata anche la scissione dei socialisti in socialisti nenniani e socialisti saragattiani, i primi alleati coi comunisti nel 18 aprile del 48, i secondi che erano invece transitati verso il centro, verso la Democrazia Cristiana. E dicevo, parte di sindacalisti PSDI e PRI che erano rimasti nella CGIL o che erano confluiti nella Libera CGIL si riuniscono e danno luogo alla terza confederazione storica, e cioè la UIL, già con questo nome di UIL. Quindi 1944, patto di Roma, attraverso questo percorso 1950 arriviamo alla tripartizione, diciamo, delle forze sindacali nel nostro paese. E ripeto, in mezzo c'è la Costituzione, in mezzo c'è un costituente che ha ragionato e ha raffigurato la situazione idealmente rappresentata dall'unità delle forze sindacali nell'articolo 39, nella seconda parte dell'articolo 39. Il contesto della impossibile attuazione della legge sindacale della Costituzione. Gli anni 50 sono gli anni nel quale la contraddizione che insita fra libertà e funzione sindacale, l'ossimoro del titolo del nostro incontro di oggi, prende piena visibilità e vigore, sconfiggendo quindi la ipotesi costituzionale di mettere in piedi quella macchina, quella macchinetta di cui ai commi 2, 3 e 4. Il pluralismo sindacale degli anni 50 è un pluralismo eminentemente conflittuale non nel senso di anche nel senso di conflittuale con i datori di lavoro, ma molto nel senso di conflittuale endosindacale tra le forze sindacali. Le confederazioni e i sindacati di categoria che sono associati alle confederazioni riflettono la frattura politica fra i partiti dell'antifascismo, che a sua volta è riflesso, come sappiamo, del clima di contrapposizione internazionale fra i blocchi, oltretutto, ripeto, in una terra di frontiera come l'Italia, caratterizzata anche dalla presenza, questo no, non è indifferente nel clima complessivo, del più forte partito comunista dell'Occidente. In questo clima la debolezza dei lavoratori è molto forte. In tutto il decennio continua a manifestarsi la debolezza dei lavoratori, che è il portato di tanti fattori. Il travaso di manodopera dalle campagne all'industria, che è espressione di una crescita tumultuosa del paese, un paese che era rimasto ingessato per 20 anni dal punto di vista economico, che ritrova una spinta eccezionale, ma anche, per usare un'espressione un po' datata, ma così che può essere anche carino utilizzare di tanto in tanto, da un consistente esercito industriale di riserva. Vecchia espressione ottocentesca per dire che ci sono tanti disoccupati che tengono bassi i salari e tengono rudi, estremamente rudi, le condizioni nelle quali si svolge il lavoro. In questo quadro la contraddizione fra il pluralismo sindacale e la funzione sindacale direi si manifesta con grande asprezza. Fra i due alla meglio il primo, cioè alla meglio il pluralismo sindacale, portando con sé l'impossibilità o la difficoltà di concludere contratti con efficacia generale. I contratti che si concludono non hanno efficacia generale, contratti se ne concludono, contratti collettivi se ne sono sempre fatti, perché il contratto collettivo è proprio un modo di manifestarsi naturale della coalizione, della comunione di interessi fra i lavoratori. Però quelli che si fanno non hanno efficacia generale, non servono a difendere i lavoratori delle piccole imprese, non servono a difendere i lavoratori delle zone non sindacalizzate, non servono nel sud, non servono nelle aree di sottosviluppo e di minore forza sindacale. Ma chi è? Usiamo questa retorica della domanda. Chi è che non vuole l'attuazione dell'articolo 39, seconda parte? Chi è che non vuole il contratto collettivo efficace erga omnes, come si dice col latinetto in uso fra i giuristi, cioè efficace nei confronti di tutti? Chi è che non lo vuole? O chi è che non vuole il meccanismo per arrivare a questo? E la risposta, se volete, è un po' sconfortante. Tutti non vogliono questa cosa. Nessuno la vuole veramente. E vediamo un po' perché. Gli imprenditori avrebbero molto gradito una legislazione sull'articolo 40, che è quello che viene dopo il 39 e che dice che lo sciopero è un diritto. Però non ci sono leggi che regolano lo sciopero. E gli imprenditori avrebbero gradito una normativa che tenesse sotto controllo gli scioperi, che nonostante la frattura sindacale, nonostante tutto, continuano ad esserci, perché laddove le condizioni di lavoro, di vita e di salario sono insopportabili, poi alla fine gli scioperi ci sono. Avrebbero gradito molto una normativa sul 40, ma sul 39 un po' meno, perché il contratto collettivo è efficace nei confronti di tutte, anche di quelle imprese marginali che consentono di mantenere attraverso l'esercito industriale di riserva bassi salari e rudi le condizioni di lavoro, effettivamente non incontrano esattamente gli interessi degli imprenditori, imprenditori impegnati in una forte rincorsa al mondo industriale, rincorsa che avrà poi successo collocando il paese fra i primi 6-7 paesi industrializzati del mondo, ma che perlomeno in quel periodo è fatto essenzialmente proprio sull'esercito industriale di riserva, cioè a prezzo di salari a basso costo, ampia disponibilità della manodopera e così via. Ma i sindacati lo volevano l'attuazione del 39? La risposta è ancora no. La CGIL nei testi ufficiali chiedeva a gran voce l'attuazione dell'articolo 39, sulle riviste anche giuridiche nelle quali giuristi anche molto importanti, vicini alla CGIL, vicini al PSI, vicini al PC, con forza sostenevano di volere l'attuazione dell'articolo 39. Ma non con tutta la forza necessaria, e non perché non fossero interessati al contratto collettivo erga omnes, al quale erano sicuramente interessati, ma perché erano parecchio sospettosi nei confronti del meccanismo che avrebbe portato al contratto collettivo erga omnes. Vi ricordate cosa ci voleva per arrivare al contratto collettivo erga omnes? Bisognava registrare i sindacati da qualche parte. E bisognava poi ovviamente registrarli perché per poterli contare, perché poi il tavolo lo si faceva contando. E in un periodo nel quale essere licenziati perché sindacalisti era molto meno che un rischio, era, non dico una certezza, ma insomma un rischio abbastanza pesante. In un sistema nel quale Giovan Battista Santià, dirigente della Fiat, che nel periodo dell'occupazione nazista aveva difeso gli impianti, i macchinari, la sopravvivenza stessa della Fiat come dirigente, nel 1950 viene licenziato con la espressa motivazione della sua appartenenza al Partito Comunista. Beh, in un clima del genere, dare in mano ai prefetti, tutti di formazione repubblicana, e agli uffici della prefettura l'elenco completo degli iscritti alla CGIL, questa era una cosa che non andava molto bene. Per cui sì, si chiedeva l'attuazione del 39 nel quadro delle garanzie democratiche, ma non si spingeva più che tanto perché il 39 fosse attuato. Non parliamo poi dell'ipotesi della quale molti parlavano al di fuori di regolare insieme 39 e 40, ancora meno si vada attorno allo sciopero. E la CISL, neanche la CISL ne voleva dell'attuazione del 39, non per le stesse ragioni, per quanto che anche i sindacalisti della CISL, quando erano poi sul campo, erano sindacalisti battaglieri anche quelli, e magari anche loro di essere licenziati non avevano un particolare gradimento, poi magari il vescovo li faceva riassumere, ma questo è un altro discorso. Ma c'era il fatto che in quel famoso tavolo unitario del quarto comma del 39 la CISL sarebbe risultata, perlomeno per gran parte degli anni 50 e per molte categorie importanti e significative, sarebbe stata minoritaria. Circolavano numeri fantasiosi sugli iscritti da tutte le parti, non era solo questione, ma i numeri veri poi rivelati a distanza di anni e che naturalmente i dirigenti conoscevano bene, chiariscono che la CISL sarebbe stata minoritaria, non parliamo della UIL, e quindi da questo punto di vista anche la CISL non voleva l'attuazione del 39. D'altra parte, in quel momento, ma voi direte giustamente, riflettendo anche polemiche di epoca recente, mica sono i sindacati che fanno le leggi. Sì, è vero, ma a quell'epoca i sindacati e i partiti avevano un legame molto stretto. che si evidenziava anche da una cosa molto semplice che finì solo verso la metà degli anni 60, non c'era incompatibilità fra cariche sindacali e cariche politiche. Quindi i principali dirigenti sindacali erano allo stesso tempo membri del Parlamento nelle file dei rispettivi partiti. E quindi, per una ragione, i socialisti e i comunisti nel loro legame con la CGIL, per l'altra socialdemocratici, repubblicani e democristiani nel loro legame con la CISL, socialdemocratici e repubblicani nel legame con la UIL, che sedevano in Parlamento, non volevano l'attuazione di questa. E quindi non si è fatta, si è continuato a negoziare collettivamente con contratti collettivi la cui efficacia era poi a sua volta affidata alla capacità delle organizzazioni e dei lavoratori di imporre queste, ma senza giungere ad una affermazione. Vince dunque il pluralismo sulla funzione sindacale, ovvero la funzione sindacale prende altre strade che non sono le strade della confessione di una legge che assicuri la capacità di adempimento della funzione sociale attraverso la legge. Alla fine degli anni 50 c'è un episodio che conferma proprio questa impostazione della vicenda. Per via dei nuovi vincoli, diciamo, imposti dall'adesione alla Comunità Economica Europea, 1957 il Trattato di Roma, 1 gennaio 58 l'entrata in vigore, si pone l'esigenza di creare dei minimi di trattamento economico e normativo valide per tutti. Il paese si sta sviluppando, è in corso uno sviluppo tumultuoso, ma le condizioni alle quali i lavoratori prestano la loro opera sono una giungla che lascia aperto il campo alle più disparate possibilità di creare delle situazioni di dumping sociale, di creare delle situazioni nelle quali non sfugge completamente al controllo le condizioni alle quali il lavoro sono prestato. Si impone dunque, in assenza di una contrattazione ad efficacia generalizzata, si impone un modo, si impone di intervenire su questo. La scelta che viene effettuata è quella di una scelta rispettosa della Costituzione e delle vicende fino a quel momento sviluppatesi. La scelta è quella di dare delega al governo attraverso una legge delega, di emanare decreti legislativi sulla base dell'articolo 76 che consente al governo di legiferare sulla base di una delega proveniente dal Parlamento, decreti legislativi che avessero per contenuto i contratti conclusi fino a quel momento. I contratti conclusi come contratti di diritto comune, cioè senza alcuna caratteristica di obbligatorietà generale, conclusi fino a quel momento, sarebbero stati, secondo questa delega, recepiti in decreti legislativi e quindi, acquistando forza di legge, sarebbero stati evidentemente applicabili, efficaci per tutti gli addetti alla categoria alla quale il contratto si riferiva. Fu un lavoro massiccio, perché di contratti se ne erano conclusi tanti. Alla fine di decreti legislativi ne furono fatti 1000, adesso non vorrei dire i rotti dei 1000 perché non so se me li ricordo bene a memoria, mi pare di ricordare 1060 o 1070. Contratti che erano stati conclusi nelle più varie dimensioni, provinciali, locali, per gruppi di imprese, nazionali, eccetera. Quindi, rimanendo nell'orbita del pluralismo, si sceglie questa strada. Non è una fantasia, eh? Nel 1900, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando anche altre nazioni stavano ricostruendo la loro Costituzione, la Francia aveva scelto una strada di questo tipo, cioè si concludano i contratti, li concluda chi vuole, come vuole, poi c'è un organismo amministrativo che li prende in considerazione e dichiara evitando le contraddizioni, l'obbligatorietà, l'efficacia generale, timbrando quel certo contratto anziché un altro. Quindi, insomma, era una strada non sconosciuta né inventata in quel momento, che ha una sua efficacia, produce, come ho detto, un migliaio e rotti di contratti collettivi che, essendo diventati decreti legislativi, acquistano efficacia generale. E allora il legislatore italiano, che in fondo è pur sempre il legislatore italiano, viene preso dalla classica tentazione e con la legge 1100 esblisga del anno 1961 cosa fa? Siccome giacevano presso il governo ancora tanti contratti che erano giusti per essere trasformati, ma insomma il governo stava lavorando a ritmo serrato per trasformarli, allunga la delega per la trasformazione di quelli già depositati, ma stabilisce anche un nuovo termine di deposito per contratti stipulati dopo la scadenza fissata nella prima legge. La Corte Costituzionale se ne accorge e dice: no, signori, in questo modo un meccanismo che, in quanto usa una precisa, un preciso limite la Corte Costituzionale, non trovo più dove l'ho messo, insomma, ah ecco, in quanto transitoria, provvisoria ed eccezionale, è legittima, anche se è diversa da quello che prevede il 39, ma se minaccia di diventare permanente non è più accettabile. E quindi la Corte Costituzionale cancella la legge non sul punto che prolunga i termini per trasformare quelli depositati a tempo debito, perché lì è una mera questione organizzativa, ma nella parte di questa nuova legge che prevedeva un termine nuovo di scadenza. Concretamente era stato fatto perché non era stato depositato, perché troppo vecchio, il contratto collettivo dei metalmeccanici. Contratto collettivo dei metalmeccanici al momento dell'entrata in vigore della legge Vigorelli, cioè della legge delega per trasformare, era troppo vecchio, era stato concluso nel 55 o nel 56, qui siamo nel 59. Fanno il contratto dei metalmeccanici subito dopo la scadenza, ma essendo fatto con la scadenza non può essere trasformato. E allora ci sono pressioni che sono unitarie perché il governo faccia questa proroga, non solo dei termini nei quali può trasformare in decreto i contratti già depositati, ma anche per prorogare il termine di conclusione dei contratti da trasformare. Ma la Corte Costituzionale, giustamente, facendo il suo mestiere di tutore della Costituzione, non ci sta, perché dice: allora il meccanismo da provvisorio diventa permanente, e finché c'è l'articolo 39 l'unico modo per dare efficacia erga omnes ai contratti collettivi, cioè per comporre la contraddizione fra pluralismo e sindacale, è quello dell'articolo 39. Credo di dover accelerare un po', vi ho riferito di 5 paragrafi dei 10 in cui era divisa la mia trattazione, perché sono stato un po' preso dall'entusiasmo, ma adesso vedrò di sintetizzare i passaggi futuri. Questo succede quindi alla fine degli anni 50, periodo al quale succede, lo sviluppo arriva al suo culmine, il benessere si diffonde, abbiamo un piccolo primo accenno di crisi nel 63-64, quella che i più anziani di voi, anziani come me, ricorderanno come la congiuntura, no? Questo termine che era stato privato dell'aggettivo ed era rimasto, come ci fu anche un film che si chiamava La congiuntura, che faceva riferimento proprio a questo momentaneo discesa dal picco dello sviluppo, e in sostanza gli anni 60 si caratterizzano per una significativa unità d'azione fra le organizzazioni sindacali. E il dibattito ideologico si è attenuato, la capacità di stare insieme delle organizzazioni sindacali si è rafforzata, e si è rafforzata proprio nell'apprezzare i risultati conseguiti che sono a loro volta il portato del fatto che lo sviluppo c'era stato e quindi c'erano più risorse da distribuire. Insomma, c'è un clima nel quale la contraddizione appare meno evidente. Certo, i contratti non hanno efficacia generalizzata, però si diffonde molto, anche con l'aiuto della giurisprudenza, con una serie di meccanismi che non ho qui il tempo di illustrarvi, però il contratto collettivo in quegli anni acquista effettivamente una capacità di diffondersi che va oltre il mero dato giuridico dell'essere un contratto collettivo di diritto comune, di non essere un contratto al quale si applichi la previsione forte del terzo comma, dei commi 2, 3 e 4 del 39, e quindi questo aiuta, attenua la contraddizione fra il pluralismo e la funzione sindacale. E questa contraddizione si sposta per qualche verso su un diverso aspetto rispetto ai contratti, ed è il tema della rappresentanza. Chi è che rappresenta, quali lavoratori sono rappresentati, in che termini? Abbiamo visto dagli statuti, di cui vi ho letto un piccolo passaggio iniziale, di CISL e UIL, che i nostri sindacati, di CISL e CGL, che i nostri sindacati sono sindacati di classe. Questa affermazione, per quanto a qualcuno possa apparire sorprendente, per cui si persegue la supremazia del lavoro sul capitale, è scritta ancora nello statuto della CISL. Sono sindacati intesi alla difesa generale dei lavoratori. Ma secondo quale meccanismo di rappresentanza? Ecco qui, io ho ritenuto significativo, qual è il limite, chiedo alla nostra tutor, nel quale mi posso spingere senza essere ricordato con odio da questi signori?
E poi il tempo per le domande.
Accidenti. Allora cercherò di stare dentro le 7, 7 e 5, in modo da lasciare un po' di tempo per le domande. Il problema della rappresentanza. Nel 1970, al culmine di questo decennio e anche di un percorso di relazioni industriali particolarmente significativo, che vede un rafforzamento considerevole delle organizzazioni sindacali e vede anche un progetto riformistico abbastanza significativo affermarsi nel Parlamento, nelle forze politiche, pur con quella particolarità tutta italiana per cui al governo ci stanno sempre quelli, all'opposizione ci stanno sempre quelli che stanno all'opposizione non possono andare al governo, però in certi momenti si lavora insieme per ottenere certi risultati. E uno di questi risultati, condotti da questo clima complessivo, ripeto, il rafforzamento delle organizzazioni sindacali, un mutato clima, stanno passando il 68 studentesco e il 69 operaio, è lo Statuto dei Lavoratori. Lo Statuto dei Lavoratori, di cui ricorre quest'anno il quarantennale, fra pochi mesi sarà proprio il 40° compleanno dello Statuto dei Lavoratori, il 20 maggio, contiene una disposizione sulla rappresentanza che è, credo, particolarmente significativa e importante dal punto di vista dell'apprezzamento del contrasto, della contraddizione possibile fra pluralismo e funzione sindacale. In fondo la rappresentanza, anche prima e al di fuori del contrattare, fa sempre parte della funzione sindacale. Lo Statuto cosa fa? Lo Statuto, con un'operazione estremamente raffinata dal punto di vista giuridico, consente alle organizzazioni sindacali di stabilire un legame con l'interno del luogo di lavoro, nel quale interno del luogo di lavoro lo Statuto si propone di rinforzare i diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini lavoratori all'interno del luogo di lavoro. Ecco, consente questo legame fra l'organizzazione sindacale e l'interno del luogo di lavoro in termini che non sono, non alterano il pluralismo, non alterano la libertà di organizzazione dei lavoratori, la quale resta del tutto governata, se così vogliamo dire, dal primo comma dell'articolo 39, dall'assoluta libertà di organizzazione. Ma con questo meccanismo, che non fa mai riferimento alla struttura organizzativa dei sindacati, usa delle espressioni estremamente generiche ma tali da consentire questo legame, dice che i lavoratori, ad iniziativa dei lavoratori, si costituiscono le rappresentanze sindacali nell'ambito, ove ambito non sta a significare niente di giuridicamente determinato, sta solo a significare che un legame c'è, ma non è condizionato da questa legge, quindi resta quello stabilito dall'autonomia, dalla libertà, dal pluralismo, che però possono entrare nei luoghi di lavoro e quindi esplicare la loro funzione, attenuando quindi la contraddizione che vorrebbe che si entra solo in quanto si è, vorrebbe in astratto, che si entra solo in quanto si è organizzati in un certo modo, cioè intanto in quanto è contraddetto il pluralismo e la libertà di organizzazione. Delimita le organizzazioni che possono entrare affinché questa funzione sindacale sia esercitata nel modo più efficiente, perché non la possono esercitare in modo efficiente le formazioni effimere o le organizzazioni che non abbiano una solidità e una consistenza, ma di nuovo lo fa senza interferire nella capacità organizzativa dei sindacati. Dice che possono essere costituite nell'ambito di chi? Nell'ambito dei sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente organizzative, oppure dei sindacati autonomi, non li chiama così, dice quelli non aderenti alle altre confederazioni, purché siano firmatarie di un contratto collettivo applicato nelle unità produttive, che sia di livello nazionale o provinciale. Vedete, e prende dei punti di riferimento di fatto e quindi sottratti all'imperio della legge per consentire che la libertà si esplichi nel modo nel quale i lavoratori e le loro organizzazioni intendono che si esplichi, e facendo leva su queste caratteristiche individua i soggetti che possono essere portatori di determinate prerogative. Ma non lo fa in termini permissivi, come la migliore dottrina ha appurato da subito. Cioè non è che dice esistono solo queste. No, chiunque può costituire una rappresentanza sindacale, aziendale, ma godrà delle prerogative solo quella definita in questo modo. Quindi è una funzione definitoria quella di queste norme, non è una funzione permissiva. Questo proprio per mettere in evidenza come questa modalità di organizzazione riesca ad attenuare la contraddizione che però resta fra la dimensione del pluralismo e della libertà e la dimensione della funzione sindacale. Gli anni successivi sono caratterizzati, come probabilmente a loro è noto, da quello che ho sintetizzato nel titolo di questo paragrafo, dall'unità d'azione all'unità organica e ritorno. All'inizio degli anni 70 si frequenta un progetto di unità organica fra le confederazioni sindacali, si crea la federazione delle confederazioni. Le parole sono poche nella lingua italiana, è una lingua povera nonostante la ricchezza del paese, per cui il termine federazione sta a indicare sia la federazione di categorie, cioè il sindacato di categoria, e tutte le federazioni si riuniscono nella confederazione, ma in quegli anni lì, dal 72 all'84, il termine federazione sta anche a indicare l'ulteriore circolo più alto che raggruppa le tre confederazioni. Ci fosse una parola diversa era meglio usarla, ma alla fine decidono di usare questa parola. Nel diritto del lavoro ci sono due o tre casi di questo tipo, anche categoria vuol dire due cose diverse, e ahimè gli studenti ogni tanto si confondono. Si crea quindi nel 72, si comincia ad attuare questo progetto di unità organica, alcuni sindacati realizzano, ricordiamo la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che è l'unità organica dei tre precedenti, che poi rinasceranno, sindacati metalmeccanici delle tre confederazioni, la FIOM, la FIM e la UILM. Anche altri chimici, mi sembra gli alimentaristi, realizzano l'unità organica. Le tre confederazioni in questa federazione stanno insieme riconoscendosi reciprocamente parità di diritti, di voce in capitolo, nonostante le enormi differenze che ancora sussistono in quegli anni fra le adesioni alla CGIL, alla CISL e probabilmente soprattutto alla UIL. Quindi questo è un progetto che tende a ricostruire, come dire, il clima, il contesto che vi ho illustrato prima, nel quale il 39 viene realizzato dal viene scritto dal Costituente. Ma la temperie politiche dell'inizio degli anni 80 non consente la prosecuzione di questa di questo esperimento, che finisce nel 1984, la notte di San Valentino, che anziché festeggiare così l'innamoramento fra i tre, crea la separazione, ovvero l'innamoramento fra CISL e UIL e il primo ministro Craxi. Siamo all'epoca del primo governo Craxi, e la conseguenza è la spaccatura, l'accordo di San Valentino che tagliava la scala mobile, viene firmato solo da CISL e UIL, non viene firmato dalla CGIL. La CGIL e poi il PC impostano una battaglia su questo tema, battaglia che poi sarà una battaglia perdente e che segnerà quindi la fine di questo esperimento, di questo tentativo di recuperare la contraddizione fra pluralismo ed efficacia mediante l'unificazione dei soggetti più importanti, che non avrebbero cancellato quello che dicevo prima, cioè la libertà per chiunque di organizzarsi e di organizzare, ma avrebbero ricreato un nocciolo, un nucleo centrale attorno al quale far ruotare l'attività sindacale. Negli stessi anni in cui succede questo, peraltro la spaccatura come unità organica è definitiva, nessuno parla più di unità organica, ma come unità d'azione dura abbastanza poco in realtà. La percezione dell'importanza della unità di azione è ancora molto forte, mentre l'accordo dell'84 suscita un grande clamore, senza grande clamore nell'87 si stipula di nuovo un accordo interconfederale sulla formazione, ci sono altri accordi interconfederali, se volete, marginali, la scala mobile era diventato un mostro al quale bisognava sacrificare tutto e tutti, e altri accordi, ripeto, su temi più marginali, ma rinascono nell'unità abbastanza presto. Il fatto è che attorno agli stessi anni, fine degli anni 80, inizio anni 90, entra un po' in crisi il sistema di rappresentatività, la capacità di rappresentare delle forze sindacali. Così come negli anni 60 si erano usurate le commissioni interne per una burocratizzazione, per un'incapacità a cogliere la realtà nuova dei rapporti che si creavano in fabbrica, del volto sociale dei nuovi lavoratori, eccetera, così lo stesso sostanzialmente con modalità e tempi e meccanismi diversi, ma succede per le rappresentanze sindacali aziendali a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Riappare quindi, se volete, il 39. Riappare il 39 in quale sua parte? In quella parte in cui dice che bisogna contarsi. C'è un'aspirazione che non è solo di chi si sente ancora maggioritario, la CGIL per certi versi, in certi sindacati, ma che è più generalizzata. Una spinta di nuovo ad andare a contare sul serio, lo vediamo con l'affermarsi, fino a un certo punto, poi vedremo che anche questo declina, dei referendum confermativi. Negozia chi negozia, però dopo aver negoziato chiede ai lavoratori di approvare il risultato del negoziato, cioè conta, va a numerare, riapplica qualche principio di democrazia, come era nell'aspirazione della seconda parte del 39. si elabora infine arrivando al patto, al grande accordo del 1993, si elabora la figura della rappresentanza sindacale unitaria, nella quale una sapiente, forse, sapiente, parentesi, punto interrogativo, chiusa la parentesi, miscela di rappresentatività contata e di rappresentatività istituzionale cerca di dare vita a qualche cosa che, senza negare la capacità del sindacato in quanto tale, consenta però di fare ricorso ai numeri. 2/3 dei rappresentanti sindacali nella RSU sono eletti direttamente dai lavoratori, da tutti i lavoratori, e quindi sono espressione del numero, sono espressione democratica. 1/3 è nominato dai sindacati. Però intanto succede anche un'altra cosa che di nuovo rimette in discussione questo rapporto, ed è la frammentazione del quadro politico nel quale ci si muove. Il bipolarismo, incompleto, ancora soggetto a chissà quante evoluzioni più o meno complesse, contraddizioni, ritorni indietro, ma il bipolarismo che comincia ad affermarsi dalla crisi della Prima Repubblica mette in crisi complessivamente il contesto nel quale ci si muove. La rappresentazione che vi ho dato prima, così sommariamente, un po' grossolanamente, spero che nessuno la possa tacciare di essere grottesca, del rapporto esistente fra PSI, PC, CGL, CISL, DC, PLI, PRI, UIL, PSD e PRI, tutto questo salta. Tutto questo che era così difficile, lasciatemi dire questo piccolo ricordo personale, era così difficile da illustrare quando viaggiavo alla fine degli anni 70, era così difficile da illustrare ad esempio agli amici inglesi. Cioè, spiegargli che il partito conservatore per eccellenza italiano, cioè la Democrazia Cristiana, aveva un forte legame con un sindacato, era una cosa che a loro riusciva proprio incomprensibile, perché i Tory, la collega lo può confermare, rapporti con i sindacati, zero. Quando arriva Mrs. Thatcher, ha un programma esplicito, preciso, distruggere il sindacato, che è ciò che frena lo sviluppo di questo, quel paese. Ma col bipolarismo impasticciato, non ancora realizzato, questa sorta di equilibrio instabile ma produttivo di una serie di evoluzioni che abbiamo conosciuto, non c'è proprio più, non c'è proprio più questo rapporto, è completamente sparito. Il centrodestra, se immaginiamo che si sia completata, Casini direbbe di no, ma che si sia completata un centrodestra e un centrosinistra in questo paese, il loro rapporto con il sindacato è un rapporto che si esplica su tutti altri piani rispetto all'esperienza precedente. Il centrodestra tende a ridurre la forza del movimento sindacale, ad esempio frammentandolo. 2001, accordo separato, il patto per l'Italia, 5 luglio 2001. 2009, accordo sulla struttura contrattuale, 22 gennaio 2009, accordo separato, anche quello, frammentare, colpire il movimento sindacale diminuendone la capacità di azione, inducendo una frammentazione del movimento sindacale. Ma il centrosinistra non tende a frammentare, ma in qualche modo tende ad usare, se vogliamo, il movimento sindacale, no? Cerca di mutuarne la capacità di spinta sociale e a usare la capacità di creazione del consenso. Non sono i rapporti che c'erano un tempo, non ci siamo ancora attrezzati forse per questi nuovi rapporti. Il risultato è esemplare dal punto di vista del tema che stiamo affrontando oggi, pluralismo sindacale. Aumenta il pluralismo, diminuisce la capacità funzionale e di difesa degli interessi dei lavoratori. Insomma, sono proprio alla fine, L'ossimoro permane, pur attraverso tante diverse stagioni politiche e sindacali. La libertà, dunque il pluralismo, è imprescindibile ed è la dimensione statica nella quale vive il sindacato. dimensione statica del nostro ordinamento. C'è libertà, quella non si cancella, quella c'è, quella può essere frequentata, perseguita, utilizzata da chiunque. Ma la dimensione dinamica è la ricerca dell'unità, una condizione che non può essere raggiunta stabilmente in presenza della libertà. L'aveva capito bene il corporativismo, che era diventato un corporativismo autoritario, cioè ci vuole un corporativismo autoritario per avere l'unità, perché l'unità nella libertà non c'è, perché l'unità è una dimensione dinamica che si persegue ma non si raggiunge e non si stabilizza mai, ma questa deve caratterizzare l'agire del sindacato. Ma questa duplicità, signori, questa dialettica tra condizione statica e prospettiva dinamica è la condizione, è esemplare nella nostra Costituzione. Basti pensare all'articolo 3 della Costituzione, del quale immagino vi sarete occupati e continuerete ad occuparvi, è la dialettica che in questo articolo c'è fra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale. L'eguaglianza formale è affermata dalla legge, da quella non ci si muove, quella è la dimensione statica, lì siamo e lì restiamo. L'eguaglianza sostanziale va perseguita ogni giorno, non è mai raggiunta definitivamente. E questo, io credo, è uno dei caratteri che fanno della nostra Costituzione una norma di base alla cui permanenza e validità non riesco proprio ad immaginare un punto finale. Grazie. Vieni a dirigere il dibattito.
Ti volevo fare una domanda.
Prego.
Forse troppo banale, però insomma.
No, perché non ci sono domande banali.
Perché i sindacati più rappresentativi non hanno saputo fermare la progressiva precarizzazione dei contratti dei dipendenti con grande pregiudizio per i diritti dei giovani della giovane generazione, secondo me?
Beh, credo che la risposta risieda in due considerazioni. Intanto ci sono rapporti di forza che si instaurano e che variano a seconda dei periodi storici nei quali si trovano. Io credo che nel periodo della affermazione della precarizzazione del lavoro le organizzazioni sindacali non siano mai state in grado di porre un freno consistente e considerevole a questo processo. Ma la risposta non è tutta qui. La risposta risiede anche nel fatto che la flessibilità, che è cosa diversa dalla precarietà, la flessibilità è una condizione necessaria per molti versi dell'attuale mercato del lavoro e dell'attuale organizzazione del lavoro. Allora, quando il mercato del lavoro e l'organizzazione del lavoro si articolano in un certo modo in conseguenza di evoluzioni tecnologiche, evoluzioni economiche, evoluzioni nella, che ne so, dimensione mondiale del commercio, che a sua volta è un portato dell'evoluzione tecnologica, perché se non ci fossero i computer in collegamento mondiale 24 ore su 24 anche il commercio mondiale avrebbe, e così via. Quando le cose cambiano, come sono cambiate in passato quando è nata la grande industria, quando si è fermata l'automatizzazione, eccetera, è necessario sapersi rapportare ai modi nuovi di essere del lavoro e della produzione. Rapportarcisi perseguendo un set di valori che sono valori costanti. Certamente il valore di un lavoro dignitoso e che consenta, come dice la Costituzione, per quello che riguarda salari, un'esistenza libera e dignitosa, ma anche dignitoso nel suo modo di essere, è un valore permanente. Io credo che non si sia stati in grado, anche per carenze culturali, di opporsi alla strada facile della precarizzazione, non essendo stati capaci di percorrere o di suscitare la strada più difficile della flessibilità non precaria. Ma la flessibilità è un portato delle modifiche nell'organizzazione del lavoro che non è pensabile di contrastare, sarebbe stato come nella fine del 1800 pretendere che la produzione continuasse a svilupparsi nelle botteghe artigiane e non si concentrasse nelle fabbriche, dopodiché dove saremmo rimasti? Che non avremmo tutti il frigorifero, l'automobile, eccetera, eccetera, ma non ci sarebbe stato un certo tipo di sviluppo economico. Ora, la flessibilità nella produzione è uno di quei fattori rispetto ai quali bisogna essere capaci, e per molti versi i sindacati, da noi, in altri paesi in modi diversi, non sono stati capaci di rispondere in termini che fossero capaci di accogliere la flessibilità, respingere la precarizzazione. C'è un esempio di flessibilità che Arisa Cornero, più grande sociologo del lavoro che l'Italia abbia avuto, che per fortuna ancora, anche se ormai è in pensione dall'università, c'è un esempio che fa su questa flessibilizzazione e come funziona. Il processo produttivo just in time, cioè senza scorte, no? Si produce ciò che il mercato richiede tempo per tempo. Voi vi ricorderete tutti le concessionarie di automobili con fuori quegli enormi spazi nei quali c'erano tutte le macchinine in attesa di essere vendute. Era la produzione con le scorte, che fra l'altro consentiva una grande stabilità del rapporto di lavoro. Quest'anno programmo di vendere 100.000 automobili. Per vendere 100.000 automobili ho bisogno di X lavoratori, li assumo, li tengo, ho una programmazione che può basarsi su degli anni. Nel just in time no. Come funziona il just in time? Ci racconta in un suo libro, poi l'ho venuto a dire qualche volta anche a lezione, invitato Arisa Cornero. Funziona che il giovane che ha appena terminato un rapporto di lavoro precario, con i soldini che ha guadagnato, ha voglia di comprarsi un pullover di colore rosa. Allora va nel negozio di una famosa catena, si compra un pullover di colore rosa, il computer del negozio trasmette al computer provinciale, che trasmette al computer centrale, che trasmette alla fabbrica, la fine delle scorte dei pullover rosa, la fabbrica decide di riprendere la produzione dei pullover rosa e assume dei lavoratori, in particolare riassume quello che si è appena comprato il pullover rosa. Il just in time funziona così. Allora, è necessario tornare alle scorte? Evidentemente no. Si può fare in modo che il just in time non corrisponda alla precarietà, ma corrisponda alla flessibilità, ma non alla precarietà? Probabilmente sì, con una serie di misure che puntino alla qualità, che puntino al mantenimento di determinati diritti, eccetera, eccetera. Quindi la risposta alla sua domanda è che sì, c'è stata una debolezza sicuramente del sindacato, perché il nostro paese non è il più avanzato nel contrastare questo fenomeno, ma c'è stata anche, oltre che una debolezza di lotta, diciamo, cioè nel non essere capaci di imporre certe cose ai datori di lavoro, c'è stata anche una debolezza culturale nel non comprendere la distinzione fra flessibilità, precarietà, le esigenze di flessibilità che sono esigenze di avanzamento, così come il rapporto di lavoro a tempo stabile, indeterminato e a orario pieno, possiamo immaginarcelo volontieri che è stato il prodotto di grandi lotte, e certamente è stato anche il prodotto di grandi lotte, ma è stato anche il prodotto dell'emergere della produzione industriale di massa di beni durevoli, che è ciò che caratterizza i primi 70 anni del secolo XX. I primi 70 anni del secolo XX in Occidente sono caratterizzati dalla economia che cerca di dare a tutti beni di massa durevoli, lavatrici, frigoriferi, automobili, eccetera, eccetera. Per produrre queste cose su grande scala occorre avere della manodopera stabile. La manodopera stabile deve essere a tempo indeterminato e a tempo pieno. Tant'è che all'inizio di questa cosa gli Stati Uniti cosa registrano? Registrano il fenomeno eversivo degli Industrial Workers of the World, IWW, i quali cosa facevano? Col fischio che stavano lì ad avere dei rapporti a tempo indeterminato, non li volevano assolutamente, pensavano che fossero simili a quelli degli schiavi neri che pochi anni prima si erano liberati con la guerra civile, lavoravano 3 mesi, quando avevano guadagnato abbastanza, saltavano sui treni merci, andavano sull'altra costa, e se li spendevano, poi rilavoravano altri 3 mesi. Gli datori di lavoro impazzivano di fronte a questa cosa, perché avevano bisogno di manodopera stabile, ma erano i lavoratori che non volevano essere stabili. Sono stagioni che cambiano, evidentemente, ma perché cambiano in relazione a una pluralità di fattori. Prego.
Vieni qua.